Radio 3 Mondo. Buongiorno, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto vi arriva da Domenico Ganci alla console e dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti e da Costanza Spocci che vi parla. Oggi, martedì 6 aprile, iniziamo dagli Stati Uniti con il capo della polizia di Minneapolis che ha testimoniato al processo per la morte di George Floyd dicendo che l'ex ufficiale Derek Chauvin ha violato la politica dell'agenzia sulla forza durante l'arresto appunto di George Floyd. Andiamo sul New York Times che titola: in una rara testimonianza il capo della polizia dice che Chauvin avrebbe dovuto smettere di immobilizzare Floyd. Continuare ad applicare quel livello di forza ad una persona prona, per terra, ammanettata dietro la schiena, certamente non fa parte dell'etica e dei valori dell'agenzia, ha detto il capo di Chauvin, appunto Medaria Arradondo. Arradondo aveva già licenziato Chauvin pochi giorni dopo la morte di Floyd, insieme ad altri tre ufficiali coinvolti, lo scorso maggio, ma Chauvin, sotto processo per omicidio, ha negato ogni accusa contro di lui. Ricordiamo che il filmato di Derek Chauvin inginocchiato sul collo di George Floyd, afroamericano, per più di 9 minuti l'anno scorso aveva fatto il giro del mondo scatenando proteste globali contro il razzismo e contro le violenze della polizia. Ad accompagnare il processo per la morte di George Floyd, la principale notizia oggi sui giornali statunitensi, ad esempio sul New York Times, è che Biden e i democratici hanno presentato dettagli su piani per aumentare le tasse sulle imprese multinazionali. Sempre il New York Times titola: il segretario al tesoro Janet Yellen ha detto che gli Stati Uniti sosterranno una tassa minima globale, e anche il Wall Street Journal, che è il quotidiano economico-finanziario degli Stati Uniti, titola: Yellen chiede un'aliquota di imposta societaria minima globale. Il Wall Street Journal scrive che i democratici in Senato hanno proposto lunedì di aumentare il carico fiscale sui profitti esteri delle aziende statunitensi, e la proposta si concentra su come le società degli Stati Uniti dovrebbero essere tassate sul reddito estero e sul reddito da esportazione, e anche come le società straniere dovrebbero essere tassate a loro volta sul reddito negli Stati Uniti. Anche Le Monde riprende la notizia in primissima pagina e titola: l'amministrazione Biden lancia una lotta per una tassazione minima delle multinazionali, e Le Monde spiega che l'amministrazione Biden ha lanciato una vera e propria lotta per una tassazione minima dei profitti delle multinazionali, segnando forse la fine di 40 anni di concorrenza fiscale sul pianeta. Questo è l'obiettivo fissato da Janet Yellen lunedì, che è segretario del Tesoro degli Stati Uniti, come dicevamo, che ha detto: stiamo lavorando con i paesi del G20 per concordare un'aliquota fiscale globale minima sulle imprese che possa fermare la corsa al ribasso. E il discorso della Yellen arriva e in una settimana dopo che il presidente Joe Biden ha presentato a Pittsburgh un vasto piano di investimenti che sarebbe finanziato in gran parte aumentando le tasse sulle imprese, e per questo Biden intenderebbe aumentare l'aliquota fiscale sulle imprese dal 21 al 28%. Questo piano, scrive Le Monde, fa parte dell'agenda operaia, così la chiama Le Monde, del presidente Biden, che sarebbe quella di rimettere le classi lavoratrici al centro del progetto politico americano e di avere uno Stato finanziato da tutti, compreso dal business. In chiusura degli Stati Uniti riprendiamo sempre un articolo del Times sulla diffusione del coronavirus nella Federazione degli Stati Uniti, perché in tutta l'America bianca evangelica le ragioni per non farsi vaccinare si sono diffuse rapidamente come il virus che i funzionari della sanità pubblica statunitense sperano di sconfiggere attraverso l'immunità di gregge, scrive il New York Times. L'opposizione ai vaccini tra gli evangelici è radicata in un mix di fede religiosa e una diffidenza di lunga data nei confronti della scienza tradizionale. E la dimensione della comunità evangelica pone un problema importante per la capacità del paese di riprendersi da una pandemia che ha causato la morte di 500.000 di americani. E sono circa 41 i milioni di adulti bianchi evangelici negli Stati Uniti e circa il 45% ha detto a fine febbraio che non si sarebbe vaccinato contro il coronavirus, rendendoli tra i gruppi demografici meno propensi a farlo. Questo secondo una statistica raccolta dal Pew Research Center, e il New York Times scrive oggi in evidenza che man mano che i vaccini diventano sempre più disponibili e che però in parallelo si sviluppano preoccupanti varianti del virus, il problema degli evangelici negli Stati Uniti assume una nuova urgenza. Sono le 6:56 minuti 28 secondi e dagli Stati Uniti ci spostiamo ora in Israele, dove il quotidiano Haaretz titola: risultati delle elezioni in Israele, il presidente annuncerà chi formerà il governo oggi. Netanyahu è stato raccomandato da 52 legislatori, mentre il capo della lista Yesh Atid, c'è un futuro in italiano, che è Yair Lapid, è stato raccomandato da altri 45, mentre l'altro sfidante, Naftali Bennett, solamente da 7 legislatori del suo partito Yamina. Sul Jerusalem Post viene scritto che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ricevuto ieri sera più adesioni per formare il prossimo governo rispetto al suo sfidante Yair Lapid, e questo rende probabile che Bibi Netanyahu riceva il mandato dal presidente Reuven Rivlin di formare il prossimo governo. Il Jerusalem Post sottolinea anche che ci sono stati diversi astenuti, tra cui la lista araba Ra'am di Mansour Abbas, che da molti era ritenuto l'ago della bilancia in queste settimane post elettorali, e il quotidiano israeliano Yodot Aronot riporta anche che il presidente del Likud, Netanyahu, è diventato il favorito soprattutto dopo che Nuova Speranza di Gideon Sar, che è un ex membro del Likud, ha deciso proprio di astenersi e di non raccomandare alcun candidato, e in questo modo ha favorito Netanyahu e gli ha dato la maggior parte degli appoggi. La notizia però che è più in evidenza sulle testate internazionali in realtà riguarda i guai personali di Netanyahu, che è sotto processo per diversi 3 casi di accuse di corruzione, frode e di violazione della fiducia. E sul New York Times c'è un titolo emblematico che si chiede: imputato numero 1 o prossimo primo ministro? Netanyahu divide Israele. Con Benjamin Netanyahu sotto processo per corruzione, scrive il New York Times, anche se Israele cerca di mettere insieme un nuovo governo, il sistema democratico del paese si avvicina a una crisi costituzionale. E all'inizio di lunedì la fase probatoria del processo per corruzione di Netanyahu è iniziata presso il Tribunale Distrettuale di Gerusalemme, dove il principale procuratore dello Stato, Liat Ben Ari, ha detto ai giudici che il primo ministro in carica è coinvolto in un grave caso di corruzione del governo. Anche la BBC riprende la questione e in home page, proprio in prima pagina, titola «Processo di Netanyahu». L'editore ci ha detto di cassare le storie negative sul premier israeliano. Il primo testimone del processo per corruzione di Netanyahu ha detto che gli è stato detto di far sparire le storie negative sul premier israeliano. L'ex amministratore delegato di Walla, Ilan Yeshua, ha affermato di aver ricevuto l'ordine dal proprietario del sito delle notizie Walla, cioè Shaul Elovich, di pubblicare contenuti che attaccavano i rivali di Netanyahu, e i procuratori hanno sostenuto che Netanyahu abbia concesso molte decisioni normative per centinaia di milioni di dollari al signor Elovich in cambio di una copertura mediatica favorevole. E a questo proposito anche il Jerusalem Post titola in prima: l'ex amministratore delegato di Walla dice chiamavamo Netanyahu Kim Jong-un, facendo riferimento alla libertà di stampa in Corea del Nord. E anche Yodot Aronot chiaramente riporta le notizie sul processo di Netanyahu, ma ricordiamo che proprio Yodot Aronot è uno dei quotidiani più diffusi in Israele ed è coinvolto nel processo perché una delle accuse che viene mossa a Netanyahu è che abbia favorito una maggior circolazione del giornale in cambio di una copertura favorevole. E oggi Yodot Aronot riporta proprio le parole del primo ministro Benjamin Netanyahu, che dopo essere apparso ieri in tribunale ha detto: L'accusa sta facendo una caccia alle streghe e questo è un tentativo di colpo di Stato. Restiamo ancora un istante nel paese per leggere alcune righe di un reportage del New York Times scritto da Isabel Kirchner, che si intitola «La mia vita nel nuovo e coraggioso futuro post-pandemia di Israele». La Kirchner scrive: un Green Pass permette a noi, i vaccinati, di andare a concerti, ristoranti ed eventi sportivi. Ma l'esperimento che sta avvenendo in tempo reale in Israele nella vita post-pandemia lascia molte domande senza risposta. E la Kirchner scrive: noi, un gruppo che comprende più della metà dei 9 milioni di persone che abitano in Israele, stiamo avendo un assaggio di un futuro post-pandemia. Perché Israele, proprio come è diventato un laboratorio del mondo reale per l'efficacia del vaccino, ora sta diventando un banco di prova per una società post-lockdown e post-vaccinata. Il Green Pass, scrive la Kirchner, è il nostro biglietto d'ingresso, ma il nuovo mondo ha anche sottolineato le diseguaglianze e le divisioni tra le società con più o meno accessi al vaccino. E ricorda la Kirchner che diversi suoi amici e colleghi in Cisgiordania e a Gaza non hanno ancora potuto ottenere le vaccinazioni. Sono le 7, 1 minuto 57 secondi e da Israele ci spostiamo in Giordania. Sulla BBC viene riportato che l'ex principe ereditario della Giordania, Hamza, ha giurato fedeltà al re Abdullah, due giorni dopo aver detto di essere stato messo agli arresti domiciliari e dopo essere stato accusato di cercare di destabilizzare il paese. Il principe Hamza bin Hussein ha rilasciato una dichiarazione ore dopo la mediazione, dicendo che si è impegnato a rispettare la Costituzione, una mediazione che sarebbe stata fatta dallo zio del re, il principe Hassan. Viene riportato dalla BBC che Malik Dahlan, che è un mediatore professionista e amico di famiglia, avrebbe detto che la mediazione ha avuto successo e ci sarà una risoluzione a breve. Fino a metà ieri pomeriggio però l'ex principe ereditario Hamza diceva che avrebbe sfidato gli ordini del governo e avrebbe continuato a comunicare con il mondo esterno cercando di uscire di casa. E ricordiamo che Hamza è stato messo agli arresti domiciliari lo scorso sabato con l'accusa di complottare con entità straniere per destabilizzare il regno e il trono del fratellastro Abdullah. Hamza aveva anche negato la cospirazione e ha pubblicamente accusato il leader della Giordania di corruzione e incompetenza. Noi andiamo a leggere un'esclusiva di Middle East Eye che ci racconta di più rispetto ad altre testate. E Middle East Eye titola: il capo dell'esercito giordano aveva avvertito Hamza di non parlare con i leader tribali. E questa rivelazione avviene tramite una registrazione audio in cui il capo dell'esercito giordano, il maggiore generale Youssef Unaiti, aveva avvertito Hamza di non parlare appunto con i leader tribali e di altre entità in Giordania che si lamentano oggi della governance e dello stato delle cose nel regno hascemita, che ricordiamo è in grave crisi economica, in particolar modo dopo questo anno di pandemia. Questa conversazione tra Unaiti e Hamza è stata registrata dallo stesso principe segretamente, e Unaiti avrebbe detto ad Hamza che trasmetteva questo messaggio un po' minaccioso a nome dell'esercito, della sicurezza e dei servizi segreti, ma ha chiarito che non parlava a nome del re Abdullah, cioè il fratellastro di Hamza. Ci spostiamo ora in Iran perché Le Monde titola in evidenza che si intravedono i primi passi per salvare l'accordo sul nucleare iraniano, e l'amministrazione Biden ha annunciato che invierà oggi una delegazione a Vienna per partecipare a scambi indiretti a margine di una riunione dei firmatari dell'accordo da cui Donald Trump aveva ritirato gli Stati Uniti nel 2018. Le Monde scrive: il comitato congiunto del Joint Comprehensive Plan of Action, composto da rappresentanti di Iran, Cina, Russia, Francia, Germania e Regno Unito, si è riunito in videoconferenza con l'alto rappresentante dell'Unione Europea Joseph Borrell, ma gli Stati Uniti erano rimasti esclusi dopo aver appunto lasciato l'accordo. Ma un incontro fisico è previsto oggi a Vienna in cui tutti gli stati firmatari cercando di riportare Teheran al rispetto degli impegni dell'accordo. Anche Al Jazeera riporta le notizie in evidenza e si chiede cosa c'è da aspettarsi dall'Iran e dalle potenze mondiali per i colloqui sul nucleare, e Al Jazeera ricorda che i rappresentanti di Iran e Stati Uniti non si incontreranno insieme nella stessa stanza perché l'Iran insiste che non ci saranno colloqui diretti o indiretti tra i due paesi prima che gli Stati Uniti non eliminino dure sanzioni imposte dall'ex presidente Donald Trump. Anche il Teheran Times chiaramente riporta la notizia e ricorda tramite il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif che quest'anno gli Stati Uniti hanno imposto circa 1.600 sanzioni al paese, infliggendo 1.000 miliardi di dollari di danni economici diretti e indiretti. Ma quello che è interessante è che in realtà in prima pagina il Teheran Times titola con un monito, cioè Iran e Cina fanno la storia con un accordo strategico. Nell'occhiello il Teheran Times scrive: mentre il mondo sta trattenendo il fiato per vedere come l'Iran e gli Stati Uniti romperanno o meno l'impasse nucleare, Teheran ha sorpreso il mondo firmando un piano di cooperazione strategica globale con Pechino sotto il naso degli Stati Uniti. E così l'Iran, scrive il Teheran Times, sta preparando il terreno per tracciare un nuovo corso di politica estera che rafforzerebbe le posizioni del paese nell'arena internazionale. Sono le 7:06 minuti e 59 secondi, lasciamo il Medio Oriente per andare in Africa e rendiamo conto di altri negoziati che si sono appena conclusi, quelli sulla grande diga del Rinascimento, chiamata anche GERD in acronimo, tra Etiopia, Egitto e Sudan. Siamo su Aram Online, il quotidiano egiziano, che scrive che gli incontri tra Egitto, Etiopia e Sudan a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, si sono conclusi lunedì senza progressi. Il Congo ha ospitato, in quanto mediatore dell'Unione Africana, i colloqui sulla mega diga del Rinascimento. Questa disputa è iniziata tra i tre paesi 10 anni fa e continua a rimanere in stallo perché l'Etiopia persiste nel procedere con un secondo riempimento della diga, che è previsto per luglio, nonostante le obiezioni di Egitto e Sudan, che si vedrebbero tagliate una parte importante di riserva di acqua del Nilo. E l'Egitto, tramite il suo ministro degli esteri Sameh Shoukry, aveva detto che questa era l'ultima possibilità per far rivivere i negoziati, dopo che il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi aveva minacciato gravi ripercussioni contro chi avrebbe preso anche solo una goccia d'acqua dall'Egitto. Altre notizie dall'Africa, un po' incarrellata. Al Jazeera scrive che almeno 40 morti si sono contati negli scontri tribali del Darfur occidentale in Sudan. Invece il Kenya avrebbe dato un ultimatum all'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, quindi UNHCR, per presentare un piano sulla chiusura dei campi di Dadaab e Kakuma, che ospitano nel paese più di 400.000 persone, mentre la BBC riporta che l'esercito del Mozambico dice di aver ripreso il pieno controllo della città costiera di Palma a Cabo Delgado più di una settimana dopo che i militanti islamisti hanno preso in mano la città, ricordiamo il 24 marzo, uccidendo decine di persone e provocando almeno 11.000 sfollati. Sull'Africa concludiamo con un articolo di Le Monde che riporta gli abusi dei mercenari russi nella Repubblica Centrafricana e ricorda che la presenza di questi istruttori, tra virgolette, russi a Bangui si è intensificata. In particolar modo Wagner avrebbe partecipato alla controffensiva contro i gruppi armati che avevano interrotto le elezioni presidenziali del 27 dicembre. E di fianco a questo articolo c'è un interessante dossier che Le Monde ha pubblicato con importanti approfondimenti sul gruppo Wagner, titolato Mercenari russi di Wagner. C'è un video inchiesta sull'esercito fantasma di Vladimir Putin e questi video raccolti da Le Monde fanno luce sull'azione dei mercenari russi del gruppo Wagner in Libia, in Repubblica Centrafricana e in paesi in cui la Russia ufficialmente non ha soldati combattenti. E Le Monde cita anche l'Ucraina, ed è importante perché passiamo in questo momento proprio in Ucraina, dove tra cecchini, bombardamenti e convogli militari, la tensione è di nuovo tornata molto alta tra Kiev e Mosca, e secondo la presidenza ucraina almeno 21 soldati ucraini sono morti e 57 sono stati feriti dall'inizio del 2021. Così il Cremlino, scrive il quotidiano francese Libération, sembra voler imporre un primo braccio di ferro all'amministrazione Biden. E anche il quotidiano russo Kommersant scrive: l'est dell'Ucraina si prepara alla guerra, e inizia attaccando dicendo: non c'è più tregua. Le violazioni del cessate il fuoco in Donbass, concordate nel luglio dello scorso anno, non sono più sporadiche. L'ultima settimana di marzo, scrive Kommersant, è diventata molto più calda rispetto alla scorsa estate sul confine, e riporta che un rappresentante della milizia popolare della Repubblica Popolare di Donetsk, quello che dice il rappresentante, scusate, le forze di sicurezza ucraine avrebbero violato 24 volte una serie di misure aggiuntive per controllare il cessate il fuoco. Nel frattempo però, se guardiamo la stampa russa, la notizia in primo piano in realtà è un'altra. Prendiamo il Moscow Times, ma la questione è presente anche su molte testate internazionali, tra cui Deutsche Welle, il Guardian, lo sentivamo anche al GR. Bene, il Moscow Times titola: il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che gli garantisce formalmente il diritto di rimanere al potere fino al 2036. E il Moscow Times riporta anche che nel frattempo il più famoso oppositore di Putin, Alexei Navalny, dal carcere ha fatto sapere ieri che soffre di una forte tosse e febbre, ma che continuerà lo sciopero della fame. Ci spostiamo un po' più a nord, in Groenlandia, dove oggi ci saranno le elezioni per il Parlamento nazionale, l'Inatsistarutut, e per le elezioni dei rappresentanti comunali. E come riporta Al Jazeera e anche in testate internazionali come Quartz, queste elezioni sono importanti perché hanno a che fare con le terre rare di tutto il mondo. Il precedente governo di coalizione è crollato a febbraio proprio a causa di disaccordi su un importante progetto di estrazione di terre rare nel sud della Groenlandia, e ora il voto del 6 aprile determinerà il suo destino. Terminiamo con una carrellata di notizie dall'Europa. Il Guardian ricorda che Boris Johnson conferma l'allentamento delle misure restrittive in Gran Bretagna la prossima settimana. Le richieste crescono invece in Germania per introdurre maggiori restrizioni di coronavirus a livello nazionale, bypassando i Länder tedeschi. Questo è richiesto almeno dal 53% della popolazione, secondo un sondaggio di YouGov. E invece in Francia, Libération riporta le parole di Emmanuel Rouch, presidente della Conferenza Nazionale della Salute, che dice: in Francia la società civile è stata dimenticata dal governo. Bene, questa era l'ultima notizia, finisce così la nostra rassegna stampa. Un saluto da Costanza Spocci a questi microfoni, buona giornata a tutti, buon ascolto di Radio 3.